Sì, se posso parlare io, allora io riprendo le mosse proprio da qui, cioè dalla questione sollevata da Guido della continuità e discontinuità. E, dunque, io non vedo il problema, Guido, ma però voglio spiegarlo, insomma, perché non lo vedo. È chiaro che noi stiamo guardando i quaderni come un organismo diacronico, fondamentalmente, essenzialmente diacronico, e quindi diciamo solo subordinatamente come una struttura. Però, insomma, è chiaro che gli elementi strutturali, gli elementi di flusso si combinano. Ora, ciascuno di noi nell'esporre è più o meno capace e bravo nel combinarli. Però, sì, Dario, ti salutiamo.
Ciao Dario.
Ciao. Vediamoci presto. Ciao. Ora, a me pare che Guido, l'obiezione che facevi tu fosse esagerata in questo senso, nel senso che nel momento in cui si prende in considerazione un quaderno come unità, ciò che non è di fatto, ma insomma l'assumiamo come unità, è chiaro che, come ho detto, no, lo si mette in collegamento con ciò che precede, con ciò che segue, lo si vede proprio per vederlo in qualche modo come diciamo nella sua mobilità. È inevitabile che si sottolineino gli aspetti di innovazione rispetto a ciò che precede, però una volta che tu dalla prospettiva, diciamo, limitata al solo quaderno, no, prendi le distanze, vedi blocchi di quaderni o addirittura i quaderni nel loro insieme, è chiaro che questo viene ridimensionato. Un problema di prospettiva, niente altro, insomma. Qui c'è un'enfasi su appunto, diciamo, i temi che trattava Ornella, no? C'è un'enfasi su diciamo quelle che sono le rubriche riprese dal quaderno 1 e quelle che invece innovano rispetto al quaderno 1, che però, come lei adesso giustamente diceva, fanno parte di una innovazione, cioè sono un'innovazione all'interno di questo grande, di questa grande ricerca sugli intellettuali. Non c'è assolutamente niente di più di questo, insomma. Oh, per quanto riguarda invece il tema dell'ordinovismo, no? che tu sollevavi, tu dicevi 3.48 testimonia della continuità. Sì, ecco, ma certo, ma il fatto che Gramsci riprenda l'ordinovismo in quel modo così esplicito è un'innovazione. È un'innovazione. Cioè, Gramsci, nel momento in cui inizia a scrivere quaderni e si pone dal punto di vista della scrittura dei quaderni, che sono d'accordo comunque con Angelo, penso che sia chiaro per tutti noi, sono un'opera politica, dico però, nel momento in cui si mette a scrivere i quaderni, assume una prospettiva nuova, e per assumere questa prospettiva nuova una delle cose che fa è proprio recuperare l'ordinovismo, cioè proprio recuperare quell'approccio alla politica, quella capacità di sintetizzare storia e politica, intellettuali e masse, di porre il problema del rapporto tra direzione e spontaneità, diciamo, cosiddetta spontaneità, che aveva attinto nell'ordinovismo e che in seguito, e sto parlando del Gramsci che aderisce al partito di Bordiga all'inizio, perde, no? Per una catastrofe che si verifica in Italia e che Gramsci subisce con forza, insomma, credo che Paggi l'abbia fatto vedere molto bene nel suo libro, no? Sul giovane Gramsci, questo, ecco, dico, che perde e che poi negli anni successivi va lentamente recuperando. La metterei così, affinché la linea politica del fronte unico, la strategia del fronte unico possa dare tutti i suoi frutti, anche teorici, anche filosofici, di innovazione teorica, è necessario che la strategia del fronte unico venga supplementata, diciamo così, dal recupero dell'ordinovismo. Certo che c'era già stato, però questo deve diventare esplicito, Gramsci lo deve proprio tirar fuori fino in fondo, e per questo si distende così tanto sotto passato e sotto il titolo passato e presente, proprio su quegli anni lì, perché lui vuol tirar fuori tutti gli elementi di quel periodo, diciamo, affinché l'ordinovismo risulti proprio nella sua straordinaria attualità, che non sia semplicemente uno degli elementi, ma diventi quasi proprio la base, il fondamento, insomma, dello sviluppo della strategia di fronte unico. Sviluppo intendo cioè ripensamento in termini strategici attuali, ma anche universalizzazione in termini teorici e filosofici. Quindi io qui vedo proprio una discontinuità. Chiaro che è sempre relativo il termine, dico, però discontinuità nel senso che no? Questo recupero diventa esplicito, viene messo a tema e diventa proprio, come dire, il nuovo, ecco, diciamo così, il nuovo punto di partenza. Il nuovo punto di partenza.
No, ma la continuità sta nel fatto che mentre richiama l'ordinarismo, richiama anche gli eni.
Ma scusa, la strategia del fronte unico che cos'è?
Cioè,
io non credo che Gramsci considerasse, quando pensava a Lenin, c'è un certo punto anche nella relazione in cui questo emerge, no? Quando pensava a Lenin pensasse al che fare, pensava a tutto Lenin, no?
Tutto Lenin, ma è, secondo me è anche importante che pensasse anche a che fare.
Beh,
non è solo,
guarda, io credo che,
diciamo,
cioè,
pensa forse all'imperialismo, non lo so,
no, non pensa sicuramente al che fare come il culmine, non pensa al che fare come al culmine dell'elaborazione di Lenin,
ma chiamato mai l'imperialismo.
Scusa, non pensa al che fare come al culmine dell'elaborazione di Lenin, perché il che fare si riferisce a un momento della lotta che non è quello che pone i problemi attuali, no? Cioè, ma semplicemente per questo, cioè, del resto, quando Lenin scrive Stato e Rivoluzione, fa questa operazione proprio su Marx. Cioè, si tratta di assumere questo atteggiamento profondamente, radicalmente laico nei confronti degli, diciamo, appunto, Lenin nei confronti di Marx, Gramsci nei confronti di Lenin, che è, come dire, il rapporto con la storia, che è la storia che decide, insomma, no? Credo, non la preferenza soggettiva. Dopodiché Gramsci ha, e nei confronti del che fare, anche un atteggiamento di critica, insomma, cioè non è tutto positivo, ma credo proprio per queste ragioni qui che ho appena detto, non perché ci sia il vivo e il morto, ecco, in questo senso qua, non ha assolutamente questo atteggiamento. Adesso vado un po' all'indietro invece. Scusa, per concludere con Guido, il paragrafo Hegel e l'associazionismo, credo che sia giusto quello che dici tu, però non c'è il termine egemonia, ecco.
Anche società civile, ci sono i concetti,
esatto, e questo stavo dicendo io oggi, cioè, bisogna vedere il gioco tra queste due cose: da una parte l'uso di certi concetti che non portano certi nomi, no? Da una parte ci sono dei nomi che hanno dei concetti insufficienti, e il modo in cui Gramsci li va pian piano a incastrare gli uni negli altri e dà finalmente i nomi ai concetti. Questo è il punto. L'ho detto in modo semplicistico, però credo che questo sia il gioco del quaderno 3, no? Proprio il momento, cioè, o se vogliamo, il passaggio tra il quaderno 1 e il quaderno 3. Credo che questo sia il punto fondamentale. E poi sul rapporto con la politica.
Allora, 20, Giulio.
La cosa che hai detto sul rapporto tra la ricostruzione dei concetti e la politica è molto importante, e vabbè, magari ci torno alla fine, vediamo se ci riusciamo, insomma. No, io volevo ringraziare veramente molto, molto cordialmente Francesco, che è ancora qui, sì, e Raul, perché mi hanno posto, cioè, delle cose su cui io devo riflettere, insomma, sostanzialmente, e quindi non è che non posso dare risposte, o almeno non del tutto, e non in modo soddisfacente. Cioè, in sostanza, Francesco ha detto: come stanno insieme il croce della riforma intellettuale e morale che era possibile in Italia, a cui Gramsci aderisce, eccetera, no? Da una parte, e quindi il grande modernizzatore, il grande innovatore, cioè, e il croce reazionario, il croce. Io direi che stanno insieme nel concetto di rivoluzione passiva, qui Gramsci arriva nel 32, no? Ecco, sì, rivoluzione passiva, quindi il croce come momento catalizzatore in una concordia discorso col fascismo, che addirittura arriva proprio a metterlo, no, in posizione, diciamo, interna al fascismo, e non, o comunque non del tutto esterna al fascismo. Credo che lì Gramsci arrivi a capire il rapporto. Come questo accada piano piano negli anni dal 26 in avanti, questo è tutto un discorso da fare, quindi io veramente ci penserò, ci rifletterò e cercherò di, insomma, di chiarirmi le idee. Riguardo a Raul, io continuo a pensare che prestigio sia una categoria idealistica, nel senso che, no, tu, è sintomatico secondo me quello che tu hai detto, il prestigio, l'immaginario, sono due cose completamente diverse. Il prestigio non è l'immaginario, cioè il prestigio è l'imporsi di qualcosa per sua stessa virtù. No, quindi imporsi di un'idea per sua stessa virtù. L'immaginario invece ha a che fare col desiderio, con l'antropologia, con, appunto, come dire, i corpi, no? Cioè con l'immaginazione, l'ideologia, eccetera, che è tutta un'altra cosa. Io in questo senso intendo, come dire, che Gramsci conquista una dimensione di materialistica dell'egemonia, insomma, che all'inizio, che almeno in questa formulazione non c'è. Comunque, la cosa che mi hai fatto notare è la riprendo, insomma, e ci penso, però soprattutto alla seconda, il tecnico giuridico corporativo, questo effettivamente hai ragione, è da rifletterci meglio, insomma, non, diciamo, dirlo in maniera così sbrigativa non è giusto, e quindi insomma cercherò di tenerne conto, no? nel ripensare, nel riscrivere la cosa. Quindi grazie per questa osservazione. E riguardo a Michele, io dunque, purtroppo molto rapidamente, dico troppo rapidamente, intanto se tu hai queste informazioni, noi tutti speriamo che tu le pubblichi il prima possibile, perché così diventano perfetto, quindi insomma avvisaci, perché saremo felicissimi di aggiornare, no? Poi di fatto le informazioni, che sono molto importanti riguardo alla anni 20 in Germania, Repubblica di Weimar, eccetera. Dunque, io penso che il canale fondamentale per Gramsci fosse Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica. Lì c'era Cantimori che insomma lavorava sulla Germania, e quindi quello che gli arriva da lì, non solo da lì, perché di fatto nelle riviste, anche le riviste fasciste, c'era molto di internazionale, quindi di dibattito internazionale, quindi, però io credo che soprattutto lì, per la loro sensibilità, appunto, come dire, post-capitalista, no? E quindi anche post-parlamentare, post-capitalista, e quindi anche di sfida nei confronti del bolscevismo, eccetera, credo che quello che accadeva in Germania potesse interessare, cioè interessava molto loro, e quindi potesse arrivare anche a Gramsci. Riguardo a Schmitt, io credo che Gramsci, cioè se anche l'ha conosciuto, dico, non potesse assolutamente interessare, cioè Schmitt è rappresentante del decisionismo, appunto, è rappresentante di una riaffermazione della sovranità che Gramsci col concetto di egemonia mette totalmente in crisi, cioè riformula in maniera radicale. A Gramsci secondo me interessava molto di più una figura, non lo so se la conosce, però dico, almeno se l'avesse conosciuta, il nome lo conosceva di sicuro, dico, però una figura come Santi Romano, cioè uno che dissolve il diritto nelle istituzioni, quindi appunto nella informalità del diritto, no? Anche se Gramsci non arriva, quindi né Schmitt né Kelsen, diciamo così, no? L'alternativa secondo me non gli interessava, gli poteva interessare una figura come Santi Romano, che tra l'altro aveva parlato di crisi dello Stato-Nazione, quindi cioè proprio da sempre, insomma, no?
Sì, dicevo come opposizione radicale, ovviamente,
sì, no, come però opposizione al parlamentarismo, vuoi dire. Sì. Non credo che...
Non per assumere.
Sì, 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 sì.
Di
però io non ti so dire se lo conoscesse o meno, ecco, quindi di fatto è una...
Sì, ma c'è un diretto, ci sia forse...
A Schmitt no, non
lo so, ho trovato anche parte delle canzoni che scrivo ovviamente,
magari cioè, se è in diretto, e quindi è una...
Mm-hmm.
Dunque, ecco, Manuela. Manuela ha perorato la causa della filosofia, no? Io sono d'accordissimo, figurati. C'è un punto però che vorrei dire, che insomma, spero di non essere pleonastico, dico, ma filosofia in senso gramsciano è riformulazione, ribaltamento radicale del concetto del modo di fare filosofia. Cioè, nella misura in cui Croce, Gentile e tutta la... e lo stesso Hegel, no? Chiaro, vengono riletti, quindi la grande filosofia viene riletta come una forma di egemonia, insomma di filosofia, egemonia, ideologia, eccetera, certo che è fondamentale, ma appunto in quel senso là, cioè, come dire, antispeculativa, adesso dico delle cose proprio superficiali, però è lì il punto per Gramsci, cioè l'immanentismo gli va benissimo, però poi ci deve essere il passaggio, cioè non soltanto dalla trascendenza all'immanenza, ma dall'immanenza speculativa all'immanenza storicistica, e questa immanenza storicistica che ciò che fa difficoltà, perché fino a che noi parliamo di immanenza speculativa, cioè logicamente riusciamo a formularla alla perfezione, il problema è che la immanenza storicistica non è una formulazione logica, un quid, uno scibolet che te la fa, come dire, dimostrare come inevitabile, come diceva Croce quando diceva la filosofia non può che essere idealista, no? Perché se no, allora non è filosofia. Cioè questo tipo di formulazioni Gramsci non se le può permettere. Perché? Perché lui, come dire, iscrive la filosofia dentro la politica, e quando tu hai fatto questa operazione non puoi più tornare a cavartela con una formulazione di carattere logico. Cioè, di fatto, se ci fai caso, Gramsci non è che poi proceda molto nella formulazione della filosofia della prassi, no?
Tra questo, diciamo, la stessa critica che per esempio fanno Marx sull'ideologia tedesca. Cioè, Marx sull'ideologia tedesca intacca la filosofia, però in qualche modo è possibile costruire un tessuto filosofico che viene in qualche modo formulato utilizzando un metodo filosofico.
Ok, allora tu mi dici, allora mettiamola in questo modo. In che senso, in che misura bisogna continuare a dire che la filosofia della praxis è una filosofia, anche se di tipo nuovo? Questa è la tua questione. Io sono d'accordo, è una filosofia, lo dice Gramsci, insomma, nell'undicesima tesi Marx non prende congedo dalla filosofia, ma prende congedo da una certa filosofia, la riformula. Sì, in che senso si può e si deve continuare a dire che la filosofia della praxis è una filosofia, non è invece una storia, non è invece una economia, non è invece, appunto, perché è una teoria della traducibilità in senso gramsciano di tutti questi saperi. Cioè, non è un sapere specifico, non si rivolge, non ritaglia una parte della realtà, no? Ma si occupa di tutta quanta la realtà, anche se lo fa in forma appunto sempre specifica, perché lo fa attraverso la categoria di traducibilità.
Non ha la forma del sistema, ma il tentativo, comunque il contenuto del sistema.
Si può dire che ogni volta che un sapere, no, rivendica di potersi rivolgere a tutti, cioè di poter interessare tutti e poter avere a oggetto tutto, è filosofia. No? Allora sì, in questo senso potrebbe. Però dov'è il quid che lo differenzia da qualsiasi altra filosofia? È il fatto che l'unità di teoria e pratica non viene pensata come fatto speculativo, ma appunto viene pensata come fatto pratico. Cioè, anzi, diventa pratica dentro la stessa filosofia, nel senso che. Secondo Gramsci è già Marx, certo, anche secondo me è già Marx. Ma poi Gramsci non vuole mica dire che lui ha detto qualcosa di nuovo, dice che quello è il marxismo ortodosso.
Ma
non
si può scrivere la novità della filosofia. Allora dov'è la novità della filosofia della
praxis? Secondo me la novità della filosofia della praxis è il fatto che ha preso il miglior Marx. Tutto qua, non c'è niente di nuovo.
Ma
sì, o se vuoi ha preso il miglior marxismo, nel senso che non si tratta di andare a un autore, si tratta di andare a un problema di un autore, a quello che quello lì si chiama Marx ha voluto fare, insomma, cioè quindi iscrivere e mettersi su quella strada, insomma, come ha fatto la Briola, no? Come credo che vabbè, basta. Chiudiamo qui.
Basta. Bene, grazie mille a tutti, è stato un bellissimo seminario. 5 ore quasi di discussione, quasi record.
Grazie
ai nostri relatori e grazie a tutti i partecipanti. Buonasera, arrivederci. Grazie.